seconda parte. Camera dei Deputati. Dodicesima legislatura. Documento 34. Numero 3. Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni. Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1995. Relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni. 6. L'appunto dal titolo Operazione Gladio si riferisce a vicende ed attività del servizio segreto militare, in gran parte ancora oggi oscure. Questa nota, al di là della rozzezza del linguaggio, rivela un duplice scopo: fornire argomenti e notizie riservate utilizzabili contro l'onorevole Giulio Andreotti, che aveva svelato l'esistenza della struttura Gladio, e al tempo stesso dare di questa una visione riduttiva. Tale presunta operazione è scritto, che è prevista peraltro fin dal 1949, sia pure sotto nome di codice diverso, ricorda tanto quella con cui l'onorevole Andreotti provvide a buttare per aria i servizi quando voleva riassumere il controllo completo, caso Miceli Maletti. L'onorevole Andreotti sottoscrisse infatti, già all'inizio degli anni 60, quale ministro della difesa, i piani segreti NATO per contrastare un'eventuale invasione da parte russa e gli uomini che hanno questo aspetto, peraltro del tutto marginale dell'attività dei servizi, sono sempre stati uomini a lui legati, finché l'ammiraglio Martini non ha provveduto a sostituirli con persone diverse. Per sminuire la portata di Gladio si segnala inoltre l'esistenza, nel servizio segreto militare, di una struttura simile, ma più occulta ed efficiente. Un superservizio in realtà è sempre esistito, ma non è quello di cui si parla, ed aveva, ed ha compiti informativi, non certo assegnati agli uomini della Gladio. L'appunto è databile tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991, cioè nella fase in cui per ordine dell'onorevole Andreotti la struttura Gladio veniva smobilitata. Proprio allora si andava acuendo la tensione tra il presidente del Consiglio e il direttore del SISMI, ammiraglio Martini, che sfocerà nella mancata proroga del trattenimento in servizio di questi e, quindi, in pratica, nel suo allontanamento dalla direzione del SISMI in data 26 febbraio 1991. La tesi sostenuta è che Andreotti abbia compiuto qui la stessa operazione di liquidazione di alcuni centri di comando dei servizi già realizzata negli anni 70. In particolare, nel 1974, egli aveva provocato una crisi nel SID, sia attraverso un'intervista a Massimo Caprara per il settimanale Il Mondo, rivelando la identità del neofascista Guido Giannettini, confidente del servizio, sia attraverso iniziative contro il generale Vito Miceli, allora direttore del SID. In rapporto alle vicende del cosiddetto golpe borghese e della Rosa dei Venti, sia offrendo dal marzo 1974, come ministro della difesa, un attivo sostegno al generale Gianadelio Maletti, allora capo dell'ufficio di, nello scontro interno che lo contrapponeva a Miceli. L'accenno ai piani segreti NATO sottoscritti da Andreotti, pur nella sua genericità, deve riferirsi a due episodi concernenti collegamenti di Gladio nel quadro NATO. Il primo è del giugno 1959, il servizio italiano entrò allora a far parte del Comitato di Pianificazione e Coordinamento, organo di SCHAPE. SCHAPE è la sigla di Superior Headquarters Allied Powers of Europe, si tratta praticamente del comando NATO in Europa. Il secondo del 1964, in quell'anno il servizio entrò a far parte del comitato clandestino alleato ACC, emanazione del suddetto comitato di pianificazione e coordinamento e costituito tra paesi che intendevano organizzare una resistenza sul proprio territorio in caso di aggressione dall'est e, a quanto sembra, anche nell'eventualità di sovvertimenti interni. Ciò è quanto risulta da un documento datato 1 giugno 1959, rinvenuto nella documentazione di Gladio. La questione è stata trattata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella seduta del 15 novembre 1990. Quando furono realizzate queste due intese con gli alleati, il ministro della difesa era l'onorevole Andreotti. Dunque egli sapeva, e questo è un argomento da usare contro di lui, rispetto agli accertamenti che sono stati in varie sedi condotti, la nota contiene due notizie all'apparenza nuove. A. La nascita di Gladio nel 1949. B. L'esistenza di un superservizio. Sul primo punto occorre ricordare che nel protocollo d'intesa tra il servizio italiano e quello statunitense del 26 novembre 1956, per la costituzione di Gladio vi era stato un esplicito riferimento ad accordi preesistenti. Nella relazione inviata dal Presidente del Consiglio Andreotti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi il 17 ottobre 1990, verrà segnalato che con quella intesa tra SIFAR e CIA erano stati confermati tutti i precedenti impegni intervenuti nella materia tra Italia e Stati Uniti. In base a quanto risulta dalle indagini giudiziarie è fuor di dubbio che in epoca precedente alla creazione di Gladio sia esistita un'altra organizzazione denominata DUCA con le stesse finalità e struttura analoga, di cui sappiamo ben poco e che dovrebbe essere stata sciolta intorno al gennaio 1995. Ma in vari documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria si parla di organizzazione Duca Gladio. Tribunale di Bologna, Ufficio Istruzione, Relazione di Perizia del Professor G. De Lutis, pagine numero 219 a 86 RG e numero 1329 a 84 RG, allegato M. 20. Sul secondo punto, va sottolineato che la notizia dell'esistenza di un superorganismo occulto all'interno del servizio segreto militare non poteva considerarsi nel 1990-1991 del tutto inedita, essendo già più di una volta affiorata nella tormentata vicenda delle indagini giudiziarie sui fenomeni di eversione e di deviazione degli apparati dello Stato. Alcune testimonianze a proposito di una struttura occulta operante nel SID furono raccolte nel 1974 dal giudice Giovanni Tamburino, che indagava sulla organizzazione eversiva Rosa dei Venti. Il 14 dicembre 1977, il generale Vito Miceli, interrogato nel processo per il golpe borghese, che si svolgeva davanti alla Corte d'Assise di Roma, ammise esplicitamente l'esistenza di un organismo occulto nell'ambito del servizio segreto italiano. Vi fu anche una specifica indagine giudiziaria conclusasi con l'archiviazione in data 22 febbraio 1980. Il presidente del Consiglio Andreotti aveva risposto il 4 ottobre 1978 all'interpello della Procura della Repubblica di Roma, escludendo con una formula estremamente ambigua l'esistenza dell'organismo occulto. La questione riemerse proprio quando fu portata alla luce la struttura Gladio, ed è tuttora oggetto di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Tra l'altro, l'istruttoria condotta dal giudice istruttore di Milano Guido Salvini relativa ad attentati collegati con la strage di Piazza Fontana ha individuato l'esistenza di una struttura clandestina predisposta ad attività di guerriglia e denominata Nuclei di Difesa dello Stato, che sarebbe stata coinvolta in azioni terroristiche e i cui componenti erano reclutati nell'ambiente della destra eversiva. Il giudice istruttore di Milano ha deciso la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per i necessari approfondimenti anche riguardo alle eventuali connessioni con Gladio. L'appunto in possesso dell'onorevole Craxi si riferisce a questo groviglio di situazioni non chiarite. Ed è anzi questa, ad avviso del Comitato, un'occasione per sottolineare come troppe volte nel passato sia stato assente l'impegno del governo a conoscere la verità e sia mancata una leale collaborazione con l'autorità giudiziaria. Perciò oggi è necessario un orientamento nuovo che rompa la continuità con quel passato. L'appunto inoltre contiene implicitamente un elogio dell'ammiraglio Martini che avrebbe contrastato il potere di Andreotti. L'autore conclude scrivendo: poiché raccontarle lo sviluppo di tutta questa storia comporterebbe svariate cartelle, oltre l'uso di dati classificati Cosmic presto a sua disposizione per farlo ove ella ne avvertisse la necessità. Allo stato attuale mi bastava significarle la mia idea, peraltro condivisa nel mio ambiente, che Andreotti stia agendo unicamente per riunificare il servizio, esigenza sempre più imprescindibile, sotto mano a lui fedele. Queste frasi inducono a credere che l'estensore dell'appunto fosse inserito tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991. Nelle sfere più elevate del servizio informativo militare. Peraltro l'onorevole Craxi, nell'audizione svoltasi davanti al comitato il 28 novembre 1990, pur ribadendo la propria piena fiducia personale nei confronti di Martini, che aveva nominato a capo del SISMI, dichiarò di non aver mai avuto, quando era presidente del Consiglio, una effettiva conoscenza della struttura Gladio né delle sue attività e dei suoi collegamenti in ambito NATO, sottolineando la limitatezza e il carattere formale dei controlli previsti in questa materia. L'appunto esaminato dimostra come, al momento opportuno, il segretario del PSI potesse ottenere notizie più precise, anche se manipolate, in relazione alle manovre politiche a cui servivano, dall'interno del servizio. Il comitato ritiene che proprio in questo quadro di controlli insufficienti e di deleghe in bianco siano maturate le deviazioni più gravi nella complessiva esperienza dei servizi e si siano determinati rapporti anomali ed extraistituzionali tra esponenti politici del sistema di governo, come era l'onorevole Craxi, e funzionari chiamati a dirigere questi apparati. 7. La denigrazione degli avversari è la finalità posta a base di un altro documento che contiene riferimenti cifrati. Esso segnala incontri di dirigenti del Partito Comunista Italiano, tra i quali Enrico Berlinguer, con persone che vengono indicate mediante numeri. Non è chiaro se si tratti di notizie indirette, aggiustate o inventate, oppure del risultato di una vera e propria attività di pedinamento. È assai grave che, in una recente intervista ad un organo di stampa, l'ammiraglio Martini abbia voluto fornire una inaccettabile giustificazione di simili attività di controllo ad opera dei servizi realizzate nei confronti di esponenti politici e parlamentari. Questi appunti sono ovviamente databili nella prima metà degli anni Ottanta, prima della morte di Berlinguer, che è del giugno 1984, e in una fase in cui egli era nettamente schierato contro la politica craxiana. si richiama la vicenda del prestito del Banco Ambrosiano a favore del quotidiano Paese Sera e si comunica che un ex giornalista di quella testata, rimasto senza lavoro, sarebbe pronto a parlare dei finanziamenti al PC. Una nota cifrata ed altrettanto oscura nello stesso foglio si riferisce a presunte informazioni utilizzabili contro il ministro del lavoro Franco Marini e vi è infine un cenno a foto e filmini che sarebbero nelle mani di una persona anch'essa indicata soltanto con un numero. I termini usati e la configurazione del documento portano a ritenere che esso abbia origine all'interno di uno dei servizi di informazione e sicurezza e che i nomi coperti da cifre siano quelli di uomini collegati con la struttura, i quali hanno collaborato alla raccolta di notizie manipolate o costruite artificialmente contro determinati obiettivi politici. L'appunto sul ministro Marini, a differenza degli altri inseriti nel documento, è di epoca recente, è sicuramente posteriore al 13 aprile 1991, data di nomina del ministro che rimase in carica fino al 22 aprile 1992, e può essere ancora più vicino nel tempo. È verosimile che l'onorevole Marini sia divenuto oggetto di particolare attenzione quando ha assunto funzioni di direzione nel Partito Popolare, vale a dire nel 1994. 8. Vi sono poi alcuni documenti che contengono voci ed affermazioni infamanti, in gran parte già emerse negli anni 80 ed in vario modo connesse alle operazioni di intossicazione informativa che si sono sviluppate attorno alla loggia massonica P2. Un dossier costituito da 4 documenti si riferisce al caso delle tangenti che, alla fine degli anni 70, sarebbero state pagate ad esponenti politici italiani sulle importazioni di petrolio greggio dall'Arabia Saudita. Al centro dell'affare erano Eni ed i suoi dirigenti. Il dossier contiene anzitutto un appunto anonimo del 27 febbraio 1980, redatto in una forma che è consueta per i servizi, identica a quella di altri documenti irregolari già in possesso del comitato, anzi, nei fascicoli illegittimi del periodo 1977-1981. Sono comprese alcune note anonime dello stesso genere redatte tra l'autunno 1979 ed i primi mesi del 1980, inviate al CESIS, che si riferiscono a questa vicenda in rapporto alla politica del PSI. Il caso delle tangenti Eni, è scritto nel testo, starebbe per tornare alla ribalta. Questa volta sarebbe corredato da elementi più particolareggiati di quanto non lo fosse prima. Colui che avrebbe in mano tutta la faccenda sarebbe il giornalista Zicari, capo ufficio stampa di Monti. La nota si riferisce ad un vero e proprio conflitto che si stava svolgendo per il controllo dell'Eni. Le informazioni sui percettori delle tangenti, come quelle che sembravano in possesso di Zicari, il cui nome risulterà nelle liste della P2, servivano come armi nel conflitto. Il dossier comprende altri documenti che riguardano le vicende interne dell'Eni, in particolare l'allontanamento di Mazzanti e la nomina di Grandi come presidente e di Leonardo Di Donna come vicepresidente, altro nome incluso nelle liste P2. Craxi ha raccolto notizie o pseudo notizie utili per intervenire in questo scontro di potere e perfino un anonimo a carico del Di Donna, del quale questi appunti segnalavano, nei primi mesi del 1980, il progressivo avvicinamento alla segreteria del PSI. 9. Tra le carte conservate fino ad oggi vi è una lettera privata di Francesco Pazienza, già collaboratore del SISMI e tra gli affiliati coperti del Grande Oriente d'Italia, legato ad ambienti mafiosi e ad esponenti della banda della Magliana, egli era stato al vertice di una catena di comando parallela nel servizio segreto militare realizzatasi ai tempi in cui questo era diretto dal generale Santovito e sostanzialmente controllato dalla P2. La lettera, piena di insinuazioni e dal tono ricattatorio, risulta inviata il 7 febbraio 1983 ad Eugenio Scalfari e non può che provenire dallo stesso Pazienza. Altre affermazioni calunniose contro Scalfari sono contenute in un appunto anonimo dal titolo Scandalo Flavio Carboni 1980-1989. Più vicino nel tempo, redatto con il medesimo stile della lettera e che può avere identica origine. 10. L'interesse ancora attuale di Craxi per le vicende della P2 è dimostrato da un promemoria scritto di recente per difendersi dalle accuse relative al conto protezione ed ai rapporti con Gelli. Egli ha inoltre conservato un lungo documento riguardante quella loggia massonica. Il testo è stato certamente redatto tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate 1984. L'estensore si riferisce al parlamentare Giorgio Pisanò, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, affermando che egli ne fa parte oggi. Inoltre parla della relazione Anselmi citandone vari brani. Ciò significa che la commissione, mentre veniva scritto il documento, era in attività anche se i suoi lavori stavano per terminare, essendo già nota la relazione finale del presidente. Contiene l'annotazione a mano copia fu data ad Andò. L'autore intende dimostrare che Licio Gelli sia stato collegato al PC e che sia stato un agente manovrato dai servizi segreti sovietici. Per sostenere questa tesi viene taciuto il fatto, documentalmente certo, che Gelli è stato, durante l'ultimo periodo della guerra, collaboratore a Pistoia del Counter Intelligence Center, organo periferico dell'OSS, Office of Strategic Service, il servizio statunitense addetto alle informazioni, al controspionaggio e ad attività oltre le linee nemiche. Vedi atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 volume 3, tomo 2, pagine 23-25 e pagine 509-511. Si ricostruiscono inoltre le vicende che hanno portato Gelli ad occupare in breve tempo un posto di primo piano nella massoneria, e precisamente nel Grande Oriente d'Italia. Si sostiene come in tutti gli affari di cui è stato partecipe, egli abbia sempre mantenuto una propria autonomia, senza mai dipendere direttamente da nessuno. Si approda così ad una visione riduttiva e fuorviante del sistema piduista, con la quale, tra l'altro, si sdrammatizza il fatto che di quella loggia facessero parte tutti i capi dei servizi segreti. 11. Una testimonianza del collegamento con settori dei servizi che forniscono materiale informativo a Craxi si trova in un promemoria scritto da lui stesso a proposito dello scandalo che aveva coinvolto nel 1983 alcuni amministratori socialisti di Torino. Vengono raccolte notizie sugli accusatori, Adriano Zampini, che con le sue deposizioni ha consentito ai magistrati di smascherare un complesso ed esteso sistema di tangenti, e l'ingegner De Leo, il primo a sporgere denuncia contro quegli amministratori su consiglio del sindaco Novelli. In particolare, il promemoria contiene ragguagli sul loro passato politico e sui loro affari. Si indica espressamente che queste notizie provengono dai servizi. Si mette insieme tutto ciò che è possibile, compresa l'insinuazione che il magistrato al quale la denuncia è consegnata sia prevenuto e di parte, allo scopo di delegittimare il processo penale. Segue terza parte.